Benvenuti a questa quarto momento, quarta catechesi quaresimale. Ci stiamo addentrando con Dante nel racconto dell'inferno. Stiamo cercando di capire se ci sono delle particolarità anche nei nostri spiriti, nei nostri animi, di questi peccati che Dante svela incontrando le anime appunto condannate. Credo che sia bello poter fare questo percorso, sono grato, non smetterò mai di dirlo, per le possibilità che la tecnologia ci offre, per la generosità di questi bravi ragazzi che mi stanno aiutando, perché io so appena appena accendere il computer, ecco, più in là di tanto non vado. Quindi sono generosi e voglio ringraziarvi ancora pubblicamente. Sono contento e sono grato anche a tanti, vedo, mi sembra, insomma, sono contento del numero delle persone che riesco a raggiungere e ho la sensazione, me la date voi, ho la sensazione che apprezziate, ecco, che riesca in qualche modo a far sentire un po' la mia vicinanza. E di questo sono contento e ringrazio perché anche voi me la fate sentire in tanti modi, in tanti modi. Come sempre, iniziamo questo momento e ci facciamo accompagnare dal canto.
Thank you.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bene, oggi con Dante scendiamo nel terzo cerchio, siamo al sesto canto dell'Inferno. È un canto, questo, abbastanza simpatico, un po' particolare in verità, è il cerchio dei golosi. E proverò dopo a spiegare un po' perché tra i tanti che ci sono, oggi ho scelto di fermarmi su questo canto che in realtà parla sì dei golosi, avremo modo di fare una riflessione anche su questa cosa, ma parla di politica ed è interessante come Dante metta insieme appunto la questione politica con i golosi e anche di questo poi proveremo poi a soffermarci qualche istante. Dante sta arrivando, si sta risvegliando dopo essere stato nel cerchio dei lussuriosi, vi ricordate Paolo e Francesca, e al termine del canto Dante sviene, cade come corpo morto, cade, e si sta risvegliando qui all'inizio del cerchio dei golosi, per l'appunto. C'è Cerbero, questo demone che è messo lì per vegliare, insomma, che le anime vengano ben colpite dal flagello loro imposto. Cerbero bisogna immaginarselo grande, questa figura mitologica, no? Del cane a tre teste che passa l'eternità a sfracellare le anime, a mangiare fango, ad abbaiare. È una figura interessante, come mai Cerbero, come mai questo cane a tre teste? E nell'Inferno capita spesso di trovare figure così che in qualche modo scimmiottano Dio. Le tre teste di Cerbero ci ricordano immediatamente la Trinità di Dio. Ed è quello che fa il diavolo, in sostanza, scimmiotta Dio. Non lo è forte, è potente, non lo è, vorrebbe esserlo e si deve accontentare di scimmiottarlo un po' così. Chissà, magari lui si illude di esserlo, ma non si accorge che i suoi sono beceri, furbi, violenti tentativi di prendere il posto di Dio. Ecco, Cerbero, come anche altri demoni che magari incontreremo, che abbiamo già incontrato, ha sempre un po' questa figura, ecco, questa funzione qui, di ricordarci che il diavolo può fare tanto, ma in sintesi si riduce a scimmiottamento di Dio. Ecco, attraverso questo cerchio, Dante attraversa, gira intorno a questa pozza di fango dove le anime sono condannate a essere immerse e sempre segnate, prese da questa pioggia sporca, puzzolente, di acqua sporca, di neve, di ghiaccio. Ecco, le anime sono condannate a stare in questa fanghiglia che si crea, in questa sorta di pozza, e a riempirsi di fango, a essere sfregiati in eterno da Cerbero e a vivere così di questo fango per l'eternità. Beh, la pena del contrappasso è evidente, per tutta la vita ti sei strafogato e adesso riempiti di fango, non hai apprezzato il bello di quello che ti veniva dato, non ti sei mai accontentato, adesso in eternità, per l'eternità ti riempirai di fango. Anche qui c'è una figura interessante che Dante incontra, è la figura di Ciacco. ciacco interessante perché è in proverbio fiorentino significa appunto maiale. Questo personaggio conosciuto a Firenze, molto conosciuto a Firenze, proprio per questa sua ingordigia, e passava tranquillamente da una tavola all'altra, non si accorgeva che tutti lo invitavano, ma più per prenderlo in giro che non per la compagnia di questo personaggio, ecco. Ma lui appunto era ingordo, era un goloso e non si faceva problemi a passare da una tavolata all'altra, da una festa all'altra, da una casa all'altra, basta che gli davano da mangiare e da bere. Con Ciacco avviene questo dialogo interessante, Dante gli fa tre domande, perché Dante lo conosce, lo riconosce, quindi gli parla anche un po' da amico, ecco, diciamo azzarda una confidenza un po' più accentuata, così, e gli fa tre domande a questo Ciacco e gli chiede di svelargli un po' cosa succederà nel futuro. In questo momento a Firenze ci sono degli scontri abbastanza seri tra i ghibellini e i guelfi, poi tra i bianchi e i neri, entrambi guelfi ma di punti di vista molto molto diversi, ci sono scontri, c'è violenza. Dante chiede a Ciacco: ma cosa succederà a Firenze? Come andrà a finire? È anche divertente in questo caso vedere un po' la furbizia di Dante, perché la Divina Commedia si situa, dal punto di vista letterale, nella Settimana Santa del 1300. Ma quando Dante scrive la Divina Commedia è nel 1304. Quindi ha questo spazio di 4 anni dove lui gioca così, facendo creare dai suoi personaggi che incontra queste profezie, che Ciacco risponde dicendo cose che avverranno quando invece sono semplicemente già avvenute. E questa è la prima domanda che fa. La seconda è un po' più addentro, dice: ma esistono ancora dei buoni a Firenze? C'è ancora brava gente a Firenze? Certamente Dante, facendo questa domanda, ha in mente chi sono per lui i buoni, e anche Ciacco sa cosa intende Dante quando dice buoni, non i buoni in senso generico, ma quelli della sua fazione. Lui è un guelfo bianco e quelli della sua fazione, dice, chiede Dante, ce ne sono ancora di buoni? E la risposta di Ciacco è no, cioè sì, due o tre, ma come dire, sì, non c'è più nessuno, perché in quel momento lì, mentre Dante scrive, ecco che i bianchi stanno perdendo in questa diatriba con i guelfi neri. La terza domanda che Dante fa a Ciacco è ancora più addentro, è quasi un piccolo viaggio introspettivo. Che cosa, chiede Dante, che cos'è che spinge così gli uomini, i fiorentini, a farsi del male? Perché non si vive in pace? Perché siamo così spinti verso... Che cosa, qual è la possibilità che offre ai fiorentini di non essere in pace, di non essere buoni? E Ciacco risponde con tre aggettivi: i fiorentini, gli uomini sono superbi, sono invidiosi, sono avari. Ecco, queste tre domande con queste risposte fanno dire a Dante il fatto politico. Perché Firenze è così segnata? Perché la città è così segnata dal male, dalle fazioni, dal non buon vivere? È un giudizio sul governo, perché il governo è superbo, è avaro ed è invidioso. Ecco, c'è poi dopo questa chiacchierata con Ciacco, Dante prosegue il suo percorso con Virgilio, stanno letteralmente girando intorno a questa pozza, chiacchierando, e Dante fa una domanda importante a Virgilio. Chiede, quando questi morti, nell'ultimo giudizio, riavranno il loro corpo, soffriranno allo stesso modo? Soffriranno di più? Soffriranno di meno? E Virgilio gli risponde di usare la sua scienza. Non gli dà una risposta diretta, gli dice: ma lo sai già, usa la tua scienza. Dante era un aristotelico e secondo il pensiero di Aristotele, col corpo si soffre di più, o meglio, il corpo buono soffre di meno, ma questi non sono anime destinate a corpi buoni, sono cattivi, sono golosi, sono all'inferno. Quindi ecco, soffriranno di più. Ma la cosa interessante di questa risposta che Virgilio dà a Dante, che svela un po' anche il modello teologico, se vogliamo, cosa pensa davvero Dante, la cosa che io ritengo più interessante è il poter dire questo: quello che è ultraterreno non è di per sé comprensibile appieno, ma resta una ragionevolezza di cui siamo capaci. Ecco, Dante, con Aristotele, del resto, come tanti altri come me, non è che siamo sicuri di quello che diciamo. Quando diciamo di Dio, abbiamo delle evidenze, abbiamo il Vangelo, abbiamo il nostro pensiero, ti dà una ragionevolezza su cui tu puoi fondare la tua fede. Ma è possibile questo? Ecco, è questo che vorrei dire. Spero di essermi spiegato, perché capisco che è un po' articolata questa questione. Va bene, fatto fuori questa questione, i due proseguendo così arrivano alla fine di questo cerchio dove il camminamento poi va in discesa verso il cerchio successivo, vedono all'ingresso di questo nuovo cerchio Pluto, il demone che sovrintende quel cerchio lì, che poi è Plutone, la divinità greca, no? E lì il canto finisce. Ecco, così insomma in 448 ho cercato di raccontarlo, credo che adesso sia arrivato il momento di ascoltarlo. Potete, lo dico sempre, non è che vi tratto da bambini, perché magari uno non ci pensa, se non avete ancora il testo sotto mano potete cliccare la pausa, andare a cercarvelo e seguirlo mentre lo ascoltiamo.
Al tornar della mente che si chiuse dinanzi alla pietà di due cognati che di tre stizi a tutto mi confuse, nuovi tormenti e nuovi tormentati mi veggio intorno come ch'io mi muova e ch'io mi volga e come che io guati. Io sono al terzo cerchio della piova, eterna, maledetta, fredda e greve, regola e qualità, mai non l'è nova, grandine grossa, acqua tinta e neve per l'aere tenebroso si riversa, pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera, crudele e diversa, con tre gole caninamente latera sovra la gente che quivi è sommersa. Gli occhi ha vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani, graffia gli spirti e di scoia e di squatra. Urlar li fa la pioggia come cani, dell'un de lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, le bocche aperse e mostrocci le sanne, non avea membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro alle bramose canne. Qual è quel cane ch'abbaiando agogna e si racqueta poi che il pasto morde, che solo a divorarlo intende e pugna? Cotai si fecer quelle facce lorde dello demonio Cerbero che introna l'anime sì ch'esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre caduna la greve pioggia e ponavam le piante sovra lor vanità che par persona, e le giacean per terra tutte quante fuor d'una che a seder si levò ratto ch'ella ci vide passarsi davante. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti prima ch'io disfatto fatto. E io a lui, l'angoscia che tu hai forse ti tira fuor della mia mente, sicché non par chi ti vedessi mai. Ma dimmi chi tu sei, che in sì dolente loco sei messo e hai sì fatta pena, che s'altra è maggio, nulla è sì spiacente. Ed egli a me, la tua città che è piena d'invidia sì che già trabocca il sacco, se come tenne in la vita serena. Voi cittadini mi chiamaste ciacco per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E io anima trista non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa, e più non fe parola. Io gli risposi, ciacco, il tuo affanno mi pesa sì ch'a lagrimarmi in vita, ma dimmi se tu sai a che verranno li cittadin della città partita, s'alcun va giusto, e dimmi la cagione perché la tanta discordia ha salita. E quelli a me, dopo lunga tencione, verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che teste piaggia. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che naonti. Giusti son due e non vi sono intesi, superbia, invidia e avarizia sono le tre faville ch'hanno i cuori accesi. Qui puose fine al lagrimabil suono, e io a lui, ancor vo che mi insegni e che di più parlar mi facci dono. Farinata e il teghiaio che fuor si degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca e gli altri che a ben far puoser gli ingegni, dimmi ove sono e fa ch'io li conosca, che gran disio mi stringe di sapere se il ciel li addolcia o l'inferno li attosca. E quelli, e i son tra l'anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo. Se tanto scendi, l'ai potrai vedere, ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti ch'a la mente altrui mi rechi. Più non ti dico e più non ti rispondo. Li diritti occhi torse allora in biechi, guardommi un poco e poi chinò la testa. Cadde con essa a par degli altri ciechi. E il duca disse a me: più non si desta di qua dal suon dell'angelica tromba, quando verrà la nimica podesta. Ciascun rivederà la trista tomba, ripiglierà sua carne e sua figura, udirà quel che in eterno rimbomba. Si trapassammo per sozza mistura dell'ombre e della pioggia a passi lenti, toccando un poco la vita futura, perché io dissi: maestro, esti tormenti crescerà me dopo la gran sentenza, o fier minori o saran sì cocenti. Ed egli a me: ritorna a tua scienzia, che vuol quanto la cosa è più perfetta, più senta il bene e così la doglienza. Tutto che questa gente maledetta in vera perfezione giammai non vada, di là più che di qua essere aspetta. Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai chi non ridico. Venimmo al punto dove si digrada. Quivi trovammo Pluto, il gran nemico.
Ecco, abbiamo ascoltato. Forse qualcuno si chiede: ma la gola alla fine è un peccato così grave da meritare l'inferno? Secondo me qualcuno, anche lì in mezzo a voi che ci ho in mente adesso, si starà un po' spaventando, perché ci sono quei personaggi, no, che proprio tu ti fa piacere vederli, vedi che godono nel mangiare, godono nell'andare a cercare i cibi migliori, il gorgonzola più buono, la carne migliore, ed è bello vederli così soddisfatti. È una cosa così grave da meritare l'inferno? Il fatto è che il piacere lo ha creato Dio. Questa domanda può essere a trovare in questa semplice osservazione la sua risposta. Vi leggo un brano che ha scritto un autore che io amo molto, forse qualcuno di voi lo conosce, Lewis, in questo libretto molto bello, intelligentissimo e simpatico, che si intitola Le lettere di Berlicche. È un racconto, sostanzialmente, sono delle lettere che un arcidiavolo manda al suo nipote, diavolo tentatore, impegnato sulla terra a portare via l'anima a un giovanotto inglese. E questo zio, appunto, scrive queste lettere dando delle indicazioni, dando dei consigli a questo diavolo tentatore, un po' forse alle prime armi, un po' forse sprovveduto, che non sembra essere molto capace di fare il suo lavoro. Infatti poi alla fine quest'anima, anziché essere dannata, sarà salvata, proprio morendo sotto i bombardamenti della guerra. Questo arcidiavolo al suo nipote come indicazione segnala questa cosa: non dimenticare mai che quando stiamo trattando con il piacere, con qualsiasi piacere, nella sua forma sana e normale e soddisfacente, siamo in un certo senso sul terreno del nemico. dato che l'autore di questa lettera è il diavolo, il nemico è Dio. So benissimo che abbiamo guadagnato un buon numero di anime attraverso il piacere. Tuttavia, il piacere è un'invenzione sua, non nostra. I piaceri li ha inventati lui. Ecco, questa cosa i cristiani in qualche modo l'hanno sempre saputa. La nostra cultura in particolare è impregnata del piacere del buon mangiare. Siamo italiani, è il paese dove si mangia meglio, dove da nord a sud non c'è paese, non c'è città che non abbia una sua squisitezza da offrire al mondo intero. Ci invidiano tutti per i nostri prodotti, cercano anche di scimmiottarli alcuni perché sono i migliori. Fa parte di noi il piacere del buon mangiare. Un po' abbiamo sempre saputo che questo piacere è di Dio. Perché? Perché ci fa stare bene. Mangiare bene ci fa stare bene. E siccome il bene che fa star bene è di Dio, perché è Dio il massimo bene che ci fa star bene, ecco che un po' abbiamo sempre accarezzato, magari anche senza rendercene troppo conto, questa realtà. Il piacere, anche quello del buon mangiare, è di Dio. Ma poi vorrei dire, pensate a Gesù. Di lui hanno detto, ecco un mangione e un beone. La sua vita pubblica, diciamo così, quella che conosciamo, nasce a tavola, le nozze di Cana, e finisce nel cenacolo, a cena di Pasqua con i suoi amici, laddove sublima il cibo facendolo diventare suo stesso corpo, laddove santifica il vino facendolo diventare il suo stesso sangue. I cristiani, i cattolici, a tavola incontrano Gesù tutte le domeniche, tutti i giorni che vogliono. Possono sedersi a tavola con Gesù e mangiare di lui e stare bene. Questa cosa lungo i secoli non può non avere in qualche modo strutturato il nostro pensiero, il nostro modo di essere. Noi abbiamo un debito di gratitudine infinito verso, ad esempio, i monaci, soprattutto nel periodo medievale. Hanno praticamente inventato tutto loro nella cucina. Gli insaccati li hanno inventati loro, i formaggi li hanno inventati loro, il modo di pigiare correttamente le uve, di coltivarle, l'hanno inventato praticamente loro. Noi abbiamo questo debito grande di riconoscenza verso questi uomini che hanno saputo cogliere il grande dono di Dio che è il piacere. Il piacere anche dello stare a tavola. La nostra cultura è talmente pregnata di questa cosa che noi ci sediamo a tavola e quel mangiare lì, insieme, condiviso, diventa il motivo, l'occasione per le relazioni belle con le persone a cui vogliamo bene. Non facciamo feste senza sederci a tavola, senza avere del buon cibo da mangiare. Guardate che in America, ad esempio, non è così. Non è così. In America, nella quotidianità non ci si siede a tavola. L'America che si dice calvinista, ma che ormai è come un po' tutto il mondo senza Dio, è un'America di uomini e donne soli, ognuno torna a casa quando vuole, tira fuori qualcosa dal frigorifero, lo sbatte nel forno a microonde e se lo mangia da solo, davanti alla televisione, in camera sua, davanti al computer. Noi no. Noi, e questa è la confessione che faccio io, siamo al punto che Quando sono costretto a mangiare da solo, soffro, faccio fatica persino a mettere giù la tovaglia qualche volta. Questo piacere che Dio ci dona è il piacere di stare insieme, di volerci bene. Se avete del tempo da perdere in questo periodo, cercate di non farlo, ma purtroppo ne abbiamo tanto, andate a vedervi Il pranzo di Babette, ad esempio, un film bellissimo dove l'idea cattolica del cibo, della buona tavola, dello stare insieme, intesse completamente questo film. Andate a vederlo. Allora, se è così, perché i golosi vanno all'inferno? Perché hanno idolatrato il cibo. Il dono di Dio è il piacere della fraternità. Il dono di Dio è dirci quanto ci ama. Guarda, ho inventato io questa cosa per te, perché ti amo. Perché ti voglio bene, non vedi che ti do tutto? E noi dovremmo dire sì, grazie Dio, e invece no. Ce ne approfittiamo. Addirittura qualche volta il piacere lo deturpiamo. Ecco, fanno questo i golosi. Non è il cibo, non è più un mezzo per altro, ma il fine a se stesso è idolatrato. Per questo vanno all'inferno. Hanno i golosi, rompono le relazioni perché non gli interessa di sedersi a tavola con te. Giaccio era conosciutissimo in tutta Firenze proprio per questa sua capacità di riuscire a sedersi a qualunque tavola, ma perché non gli interessava chi aveva davanti, chi aveva di fronte, gli interessava mangiare. Ecco perché è finito all'inferno. Questo modo di provare a interpretare questa cosa vale in generale per tutte le azioni che ci provocano piacere. Applicatele alla vita sentimentale, al sesso, applicatela lì e capite bene cosa si intende allora. Capite bene cosa vuol dire un tradimento all'interno di una relazione matrimoniale, perché è peccato. Ecco, questo è la prima parte, ecco, di questo, se volete, il sottofondo di questo canto, perché Dante in realtà, avevo detto prima, durante questo canto vuole parlare di politica. Dante è innamorato della sua città, della sua Firenze. Negli anni dell'esilio di Dante sappiamo di lettere struggenti per la sofferenza che prova essendo obbligato a stare lontano da Firenze. E anche quando è a Firenze, Dante soffre nel vedere quello che lui giudica come un mal governo. Un governo che non fa la vita bella per i fiorentini, un governo che non fa di Firenze quello che Dante pensa, la perla d'Italia. E, l'ho già sottolineato prima, quando fa queste domande a Giaccio, no? La risposta ultima è: ma perché è così? E perché? Perché gli uomini sono superbi, avari e invidiosi. Pensate a quante cose potremmo dire noi oggi dei nostri politici. Dante immagina che la politica sia bella, sia necessaria, sia opportuna, che debba essere fatta bene, e si arrabbia quando è fatta male e combatte perché le cose possono migliorare. Noi oggi, mediamente, crediamo che i politici siano la causa di tutti i nostri mali. Ormai Stiamo diventando un po' americani da questo punto di vista, sono sempre di meno quelli che vanno a votare, sono sempre di più quelli che dicono ma vado a votare il meno peggio. Non combattiamo però, non facciamo niente, in questo senso Dante diventa un bel eroe da provare a prendere un po' come esempio. Noi siamo un po' come Giaccio, diciamo semplicemente, ma no, ma quelli lì, ma là, sono superbi, sono avari, sono invidiosi, ci tengono al cadegrino, ci tengono alla poltrona, aspettano il vitalizio e tutto il resto se ne fregano. Io non lo so se è davvero sempre così, comunque non spetta a me il giudizio. So che Dante però combatte per queste cose, ci sta dentro, ci soffre dentro queste cose, ci soffre tanto. Ecco, non credo sia inutile ricordare una cosa che sappiamo già tutti in realtà. La politica a un cristiano non può non interessare, perché la politica è il buon governo della polis, della città. I cristiani amano i loro fratelli e cercano di farlo nel modo migliore. I cristiani amano la propria terra e cercano di servirla nel modo migliore. I cristiani soffrono quando le cose non vanno bene e si rimboccano le maniche. Forse da questo punto di vista i cristiani dovrebbero iniziare a rifarlo, il rimboccarsi un po' le maniche anche per queste cose. La vita bella, il piacere che Dio mi dona è per tutti, è per me e anche per gli altri, e non posso tollerare che a qualcuno questo piacere, questo dono venga fatto mancare. Noi siamo stati anche in realtà molto fortunati, abbiamo avuto dei papi in questi anni molto attenti alla teologia sociale, da Paolo VI fino ancora addirittura Francesco, i nostri pastori hanno continuato a richiamarci all'esercizio politico, all'impegno politico, all'interesse politico, compreso come una delle più alte possibilità, occasioni di vera carità. Ecco, proviamo a pensarci su un attimino. Non è che tutti dobbiamo andare in Parlamento, o tutti dobbiamo fare il sindaco, o tutti dobbiamo fare chissà che. Il buon governo della città, il buon governo della polis, la vita bella di chi mi abita a fianco, posso farla io semplicemente, amandomi e amando. Alla fine il Vangelo non dice altro. Ecco, mi fermo qui, spero che queste mie parole, così insomma, non siano sembrate troppo confuse e che possono essere per tutti voi uno spunto per una riflessione ulteriore e magari, visto che siamo costretti in casa con i propri familiari, anche per un bel confronto. Oggi è il 25 marzo, è la festa bella dell'Annunciazione. Verbum caro factum est, è il giorno in cui Gesù mi diventa amico, uomo come me. Ringraziamo Maria per il suo sì. Come anche il nostro vescovo del Pini questa mattina, un uomo pregando, ha chiesto a Dio di mandare un angelo ancora agli uomini, altrettanto chiediamo noi, mandaci Dio il tuo messaggero di liete notizie, perché ne abbiamo tanto bisogno. Concludiamo pregando e affidandoci insieme alla Vergine. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi accompagni sempre, vi benedica tutti Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Mi permettete un'ultima parola, una per il gusto mio di fare gli auguri a Mina, che oggi compie 80 anni, e tra poco andrò a celebrarla in una delle due dirette che farò questo pomeriggio, e la seconda per ricordarvi, per dirvi, ve ne sarete senz'altro già accorti, visto che hanno fatto pubblicità in televisione, che da oggi iniziano anche i festeggiamenti ufficiali, chiamiamoli così, per i 700 anni della morte di Dante, e su alcuni canali, forse quelli un po' più dedicati, ecco, stanno prendendo il via delle trasmissioni ad hoc. Ecco, è un'altra occasione per usare bene il tempo, se volete. Io continuo nella mia semplice opera, vi chiedo di sostenermi con la vicinanza e con la preghiera, cerco di portarvi tutti nel cuore e vi assicuro che la mia per voi c'è. Ciao a tutti.